Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. La fattura salata della pandemia nel 2020, il Covid, ha gettato quasi tre quarti degli ospedali svizzeri nelle cifre rosse. Percentuale di vaccinati molto bassa, autorità che non intervengono, spazio libero ai cospirazionisti e la Romania è nella morsa della pandemia. La Gran Bretagna, paese che ospita la conferenza sul clima, vuol essere d'esempio e annuncia una transizione ecologica ambiziosa ma anche difficile da attuare. Impossibile iniziare meglio, Marco Odermatt si impone nella gara inaugurale della stagione, il gigante di Sölden, quarto Gino Caviezel. Calcio Super League, nulla da fare per il Lugano, sconfitto 2-0 al St. Jakob Park dal Basilea, che rimane leader. La pandemia ha lasciato il segno nei bilanci degli ospedali svizzeri. Nel 2020 quasi tre quarti delle strutture sanitarie hanno chiuso i conti nelle cifre rosse. È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers. Lo ha sfogliato per noi Gianluca Olgiati. Allora, da dove partiamo?
Ma direi proprio dall'impatto, dalle perdite finanziarie dovute al Covid-19, che sono pari a quasi 1,5 miliardi di franchi nel 2020. Questa è la conclusione degli esperti di PricewaterhouseCoopers, che hanno esaminato i rapporti annuali di un campione di 45 ospedali e 13 cliniche psichiatriche. 1,5 miliardi di franchi, cifra importante ma comunque un po' più contenuta rispetto a quanto ipotizzato o temuto un anno fa. A lasciare il segno è stato in particolare il divieto di effettuare operazioni non urgenti imposto dal governo per quasi 6 settimane durante la prima ondata in primavera, e così solo il 28% delle strutture per cure acute ha chiuso i conti con risultati positivi, l'anno precedente erano state il 60%.
Immagino, Gianluca, che l'immagine non sia uniforme, che c'è un quadro che varia da struttura in struttura.
Certo, generalmente i più colpiti sembrano essere stati i grandi ospedali e le piccole cliniche specializzate, mentre gli ospedali acuti di medie dimensioni, forse più flessibili, se la sono cavata meglio. In termini di fatturato, il calo si è fatto sentire soprattutto nel settore stazionario, con un meno 4,2%, mentre per l'ambulatoriale e le cliniche psichiatriche il calo del giro d'affari è stato molto limitato. Anzi, per la psichiatria gli esperti si attendono che la pandemia avrà piuttosto un effetto di crescita. Dati negativi, questo va detto, che non tengono però conto dei contributi versati dai cantoni per sostenere gli ospedali durante la pandemia.
Ciò che mitigherebbe un po' il bilancio negativo.
Sì, il problema è che gli aiuti variano molto di cantone in cantone e quindi hanno attutito anche diversamente l'impatto della pandemia. Gli esperti della società di revisione sottolineano poi come non sia sempre facile isolare l'effetto Covid dagli altri fattori che già mettono sotto pressione gli ospedali e che stanno portando in molti casi a riorganizzazioni e fusioni tra strutture. È probabile dunque che per avere un quadro più chiaro dell'impatto duraturo del Covid sulle finanze degli ospedali, bisognerà attendere che la pandemia sia terminata.
Sì, passiamo all'estero. Parla senza mezzi termini di colpo del secolo contro il narcotraffico. Il presidente colombiano Iván Duque, in relazione all'arresto del ricercato numero uno Dairo Antonio Usuga, detto Otoniel, capo del potente clan del Golfo. Secondo Duque, l'arresto ha un'importanza paragonabile soltanto all'uccisione negli anni 90 del secolo scorso di Pablo Escobar. Otoniel era subentrato al fratello al vertice del clan una decina di anni fa. L'organizzazione, con radici nello stato di Antioquia, nel nord-ovest della Colombia, ha ramificazioni in vari altri stati latinoamericani e rifornisce di cocaina gli Stati Uniti, l'Europa e anche la Russia. Coprifuoco notturno, il certificato sanitario per accedere alla maggior parte dei luoghi pubblici, 2 settimane di vacanza per gli allievi delle scuole obbligatorie. Il governo ad interim rumeno cerca soluzioni di fronte a numeri di decessi e infezioni da Covid estremamente elevati, numeri che stanno mettendo in grave difficoltà il sistema sanitario. Chiara Savi.
La Romania corre ai ripari di fronte ad un'esplosione di contagi e anche di decessi. Si calcolano in media 226 morti da Covid per milione di abitanti negli ultimi 14 giorni. In Europa la media è di 24 decessi per milione. Inoltre la percentuale di vaccinati è tra le più basse in Europa e i 2000 letti di terapia intensiva sono tutti occupati. Il sistema sanitario della Romania è al collasso? Domanda che abbiamo girato al dottor Răzvan Cherecheș, professore di sanità pubblica alla Babeș Bolyai University.
I wouldn't go that far. It's like you have an old car that you haven't maintained.
Non mi spingerei così in là. Paragonerei il nostro sistema sanitario a una vecchia auto che non abbiamo trattato bene e che non riesce ad andare oltre una certa velocità. Ecco, il nostro sistema sanitario ha raggiunto il suo limite, ma non andrà oltre. Sarà sotto pressione per molto tempo, avremo ancora molti decessi di persone che non hanno trovato un letto in cure intense. Abbiamo e avremo problemi di approvvigionamento di ossigeno e di carenza di personale specializzato e la popolazione pagherà un prezzo molto elevato, ma non mi spingerei a definire il sistema sanitario rumeno al collasso.
Ma come si è arrivati a questo punto?
La campagna vaccinale è un fallimento. Siamo attorno al 33-35% della popolazione vaccinata e queste percentuali spiegano l'avanzata del virus. In estate poi il governo ha allentato moltissimo le restrizioni e sono arrivati dal mondo politico messaggi molto fuorvianti. Frasi come "abbiamo sconfitto il Covid" per la popolazione hanno significato "non dobbiamo più fare attenzione". E poi ci sono state elezioni locali in settembre, con assembramenti che hanno contribuito a diffondere il virus. Le scuole si sono sempre svolte in presenza e senza alcuna misura di prevenzione, zero test, e anche questo ha alimentato la trasmissione del Covid in seno alla società.
Professor Cherecheș, lei ha accennato alla bassa percentuale di vaccinati. Da parte della popolazione rumena c'è paura di fronte ad un preparato ancora poco conosciuto o anche a livello politico si poteva e si può fare di più?
Paghiamo un basso livello di istruzione e di investimenti nel settore sanitario e ora ne subiamo le conseguenze. Si tenga conto che le campagne vaccinali funzionano quando i cittadini hanno fiducia nel governo. In Romania questa fiducia è bassissima, anche perché molti politici hanno tenuto posizioni Novax. In televisione vengono invitati medici specializzati in chirurgia estetica che parlano della pericolosità del vaccino. E nessuno interviene. In Romania non c'è un sistema per controbilanciare la diffusione della disinformazione.
Il governo etiope ha annunciato oggi di aver effettuato due incursioni aeree nel Tigray, prendendo di mira postazioni e centri d'addestramento del Fronte Popolare di Liberazione che controlla questo stato settentrionale della federazione. La campagna aerea ha avuto inizio la settimana scorsa, ma si era concentrata sulla capitale regionale Mekelle. Oggi sono state prese di mira altre città nel nord. Il conflitto tra governo centrale e Fronte Popolare si protrae da oramai un anno. A pochi giorni dall'avvio della COP26, la conferenza internazionale sul clima che si terrà in Scozia, le aspettative sui progetti a basso impatto ambientale dei governi sono molte, così come quelle sulle azioni che sapranno intraprendere. Il governo di Londra giorni fa ha presentato il suo progetto che prevede grossi investimenti. Potrà costituire un esempio o rischia di essere uno slogan politico? Paola Nürnberg ha intervistato al riguardo Anna Creti, docente del Centro di Geopolitica dell'Energia e delle Materie Prime dell'Università Dauphine di Parigi.
Fog, the longest and thickest on record, brings Britain its darkest days since the blackout.
Che cosa sia l'inquinamento, il Regno Unito lo sa bene a causa del cosiddetto grande smog del 52. E per chi non c'era allora, lo ricordano i tanti documentari che parlano di quel dicembre di quasi 70 anni fa, quando un evento meteorologico eccezionale e il freddo che fece aumentare il consumo di carbone per riscaldarsi aveva letteralmente soffocato Londra, uccidendo in pochi giorni migliaia di persone. Fu interrotta persino la Traviata perché gli spettatori non vedevano più il palco e tornare a casa era difficile perché era tutto nero. Fu un risveglio brusco che oggi viene rammentato dai cambiamenti climatici per i quali i leader del mondo sono chiamati a rispondere con azioni coraggiose. In vista della COP26 di Glasgow, il governo britannico ha quindi presentato un piano ambizioso per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, aggiungendo decine di migliaia di posti di lavoro green, finanziando imprese a impatto zero, passando al trasporto elettrico e puntando sulle energie rinnovabili. Un piano attuabile? Lo abbiamo chiesto ad Anna Creti, docente del Centro di Geopolitica dell'Energia e delle Materie Prime dell'Università Dauphine di Parigi.
Il piano è presentato in effetti come un piano che mobilizza delle risorse importanti e soprattutto che copre diversi settori, non solo l'energia, ma anche tutto quello che è efficienza energetica, quindi la diminuzione della domanda, la ricerca sull'idrogeno e il fatto anche, che mi pare un elemento interessante da notare, il potenziale di nuovi indotti, quindi di nuovi lavori. E non ultimo anche il posizionamento dell'Inghilterra nei confronti della strategia europea, che 6 mesi fa ha ormai comunque esposto la sua propria strategia di neutralità carbone, quindi diciamo che è comparabile in termini di ambizioni a quella europea.
Il Ministero del Tesoro britannico avverte però che passare all'elettrico toglierà 37 miliardi annui di tasse sul carburante. Non si rischia di essere troppo ingenui allora di fronte ai progetti di transizione ecologica che saranno presentati alla COP26?
Pur essendo più che necessaria un'azione sulla decarbonazione dell'economia, non solo dell'energia, perché molte volte ci si concentra molto sulla questione del fossile, quindi della produzione di energia, ma è tutta l'economia che si deve decarbonare, diciamo che bisogna accompagnare questa transizione, perché è vero che i costi sono differiti nel tempo, ma l'accettabilità sociale e quindi anche gli investimenti, i costi, il fatto di dover pagare l'energia a prezzi elevati, di dover pagare delle tasse carbone o comunque il sovrapprezzo della transizione oggi, e i politici penso che prima ancora di far quadrare i conti devono convincere i cittadini e, come dice lei, anche coloro che pagano le tasse e che quindi devono contribuire oggi a questa transizione.
Tornare indietro non si può, guardare avanti presenta degli ostacoli. La sfida sarà riuscire a superarli sperando che le crisi di oggi restino solo un ricordo nei documentari di domani.
Traffic in London was completely at a standstill on many occasions. In fact, the fog was the worst on record for many a year.
E con questo è tutto per il Radiogiornale Dunque, spazio allo sport e buona serata.
Radio Televisione Svizzera.